E allora, caro Max, come stai?
Caro Nick, fisicamente bene, anche se sono triste.
Come mai?
Perché è l'ultima puntata di Pick and Pod di questa stagione?
È vero, è l'ultima puntata della prima stagione, però abbiamo un ospite di altissimo livello.
Abbiamo un ospite di Serie A quest'oggi.
E quindi non ci resta che allacciare le cinture e partire.
Ok, vai con l'apertura.
E allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, la canzone Numb Encore dei Linkin Park featuring Jay-Z,
Splendida pronuncia inglese, complimenti Nick.
grazie, ci ho provato, diamo il via alla 20ª e ultima
Ultima.
puntata della prima stagione di Pick and Pod, che
L'ineluttabile podcast sul basket padovano e non
è...
solo.
Si parte!
Fresher than hoe, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole. Crack the can open again. Who you gonna find open ahead with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations from these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. One last time, I need y'all to roll.
Signore e signori, è con noi Giovanni Vildera. Ciao Giovanni, benvenuto a Pick and Pod.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto.
Per tutti, Vildo,
Sì,
più
sì, sì.
che Joe o Giovanni.
Sì, Vildo è molto petrarchino come
Molto sì,
soprannome.
petrarchino della tua parte del settore giovanile a Padova. Infatti, per chi non lo sapesse, pochissime e pochissimi, Giovanni è un giocatore della Pallacanestro Trieste. E quest'anno ha giocato in Lega Basket Serie A. Comunque è nato nel 1995 a Montebelluna, anche se praticamente solo di nascita, ed è cresciuto prima nella Propace Padova a Mortise, poi nel Petrarca Padova, dopo nelle giovanili della Lier Venezia, e da lì insomma una carriera che ha iniziato in Serie A2 con la maglia di Omegna, dove è rimasto 2 stagioni prima del passaggio a Siena, e dopo il passaggio in Toscana è stato a Biella, a Rieti in Serie A2, dove hai raccolto le tue cifre a livello di punti segnati più alte al momento. Al
Un
momento,
momento, un momento.
al momento,
Bravo, bravo.
al momento, perché sempre dici: quando sarà il tuo miglior campionato? Il prossimo. È giusto.
Mentalità, mentalità vincente.
E arriva la chiamata della De'Longhi Treviso in Serie A1, quindi nella stagione 2020-2021, la Serie A1, ma anche poi la Serie A1 l'anno scorso con Trieste, in mezzo Ferrara. Insomma, ne abbiamo di carne al fuoco, caro Max, in compagnia di Vildo o Giovanni Vildera o Giovilde o...
Sì, ha un curriculum
Sì,
interessante, è
davvero.
interessante. Ok, partiamo dall'attualità, direi, con la conferma a Trieste per una seconda stagione. Tu avevi anche un secondo anno di contratto, comunque, leggendo le cronache e i giornali, abbiamo fatto una ricerca approfondita. La scorsa stagione di A1 con un finale che definiresti?
Da tante incazzature, tante, qualche notte a tirare testate al muro, però no, dispiace perché è stato un suicidio. È stato un suicidio, secondo me, per come la vedo io. Dove, per carità, noi giocatori abbiamo le nostre colpe, perché comunque scendiamo in campo noi, gli allenatori, i giocatori, e un paio di partite in particolare. Quella con Reggio Emilia Varese in casa, se le avessimo vinte, sarebbe stato tutto diverso, quelle verso la fine. Però quel cambio di giocatori dopo febbraio
Un po'
ci ha
destabilizzato.
destabilizzato, perché fino a febbraio eravamo sesti, sopra le aspettative, stavamo andando molto bene, 4 vittorie in fila contro Venezia, mille robe. Poi siamo cambiati e per un motivo o per l'altro non siamo più riusciti a ingranare. Quindi dispiace perché stava andando tutto bene, eravamo già proiettati a un ipotetico playoff o qualcosa del genere, invece siamo qua a parlare di tutt'altro. Quindi per dispiace perché non danno a noi, andando alla società, andando alla città, però insomma adesso basta, non ci pensiamo più e
capitolo chiuso, dai,
puntiamo a tornare su e basta.
Sì, capitolo chiuso, ma vi ha destabilizzato il cambio di giocatori più in campo che nello spogliatoio forse, cioè avete perso un po' di meccanismi?
Sì, nel senso, non è che quelli che sono arrivati sono,
certo,
cioè, il
non
demonio,
è responsabilità necessariamente, no. È più il fatto di aver cambiato un equilibrio che stava,
esatto, modo di giocare, tante cose, comunque magari l'arrivo di Terry che era più un 5 con 4 con... mentre Packer, anche se magari non stava segnando tanto, era un 4 che ci apriva il campo e anche in spogliatoio dava tanto, quindi niente, poi è andato via Gaines, è arrivato Hudson che si è rotto dopo due partite, è arrivato Strumbis, che nel senso...
No, sì, poi quando inizia a essere quel piano inclinato un po' insaponato, si scivola e sembra di non trovare l'appiglio e non si svolta. Purtroppo alla fine è retrocessione.
Oltre a cocaina, cioè, oltre a un antidoping,
sì,
un po',
certo, un po' alterato, un po', così, un po' particolare. Quindi, sì, no, perché poi dopo nelle stagioni diciamo che devono avere un epilogo negativo, c'è sempre una somma di fattori.
Sì, sì.
Però la fortuna è che la Pallacanestro Trieste è non solo una società super solida, ma è una piazza sostenuta da un pubblico incredibile, perché che sia A1, A2, B, dove qualsiasi campionato dovesse essere a Trieste, c'è un amore vero per il gioco, no?
Sì, 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 no, è molto bello anche quando giri per la città, io vivo, molto, vivo in centro a Trieste, quindi scendi a fare la spesa, la gente ti ferma, in farmacia, dovunque, ed è molto bello, assolutamente molto bello, anche tante partite abbiamo fatto sopra i 6.000 cioè, spettatori, quindi insomma... Sì. È veramente figo. E poi è gente comunque che
competente,
è competente, esatto, competente, appassionata della città, appassionata che ci tiene alle cose, ma che non va oltre un certo limite. Non ho mai visto cose.
Sì, non
brutte.
C'è quel trascendere un po', sì, che noi magari in modo un po' stereotipato diremmo calcistico, no?
Sì,
cioè
no,
con quelle esagerazioni nel tifo, però è competente, un po' l'influsso, un po' la storia, sì, di Trieste, un po' l'influsso ovviamente anche lì, la vicinanza con la Slovenia e poi le altre,
poi questa anima asburgica che c'è dentro la città.
Bravo.
Tra l'altro ho degli ottimi ricordi delle mule triestine, quindi
ah, io no comment, sono
e mi ricordo
io so per certo che almeno gli allenatori, i muli triestini, sono forti bevitori.
Sì, quello lo so. E ho, mi ricordo, piazza Unità d'Italia alle 5:30 della mattina con un mucchio di gente che girava,
sì,
d'estate.
Ma è bellissimo il centro pedonale,
bellissimo,
di Trieste, fantastico. Poi tutta bella Trieste, ogni volta che capita di passare di là per un torneo, molto ospitali, si va sempre a bere e ci sono,
cioè, mi ricordo una sagra tra birra e civici, cioè le salsicette salsicette piccole,
bravo,
fantastiche.
Comunque dai, noi stiamo registrando lunedì 24 luglio, ma davanti a me ho il comunicato ufficiale del 16 luglio che dice che dopo quelle di Bossi e De Angeli arriva, come hai detto tu Max prima, una nuova conferma in casa Pallacanestro Trieste, quella di Giovanni Vildera. Quello che mi faceva piacere citare, non tanto appunto il discorso che hai già detto tu del prolungamento dell'accordo, del contratto di Vildo con Trieste, è i fondamentali eccellenti di Giovanni, il suo QI cestistico e diverse abilità spesso sottovalutate, dice Michael Arcieri, che è il general manager della Pallacanestro Trieste. Ed è questo che sono tre degli aspetti fondamentali del tuo gioco, cioè quello di essere un giocatore che fa di tutto per essere importante per la propria squadra.
Sì, sicuramente negli anni... Ecco, una cosa che è un gran cambiamento che c'è tra il settore giovanile e il professionismo, secondo me, è che poi nei giovanili comunque tu vai abbastanza a caso, nel senso che tu cerchi di imparare a aumentare i fondamentali, migliorare tutto e fare punti, fare, insomma, divertirti, giocare un po' random, mentre tra i professionisti ti si chiedono di essere concreto, di dare una mano alla squadra concreta, quindi devi un po' adattarti alle situazioni, devi adattarti ai tanti americani che ci sono, a tante dinamiche che ci sono in una squadra, quindi tante cose che magari sei abituato a fare le cambi o comunque non le fai più o ne fai altre a seconda di quello che ha bisogno della squadra, quindi insomma almeno io personalmente cerco in tutti i modi di più di impormi nel mio gioco, di dare quello che c'è bisogno.
Ne parlavamo in occasione del camp a giugno del Petrarca Basket, che Giovanni è venuto a trovare i ragazzini e le ragazzine, che nel settore giovanile portavi palla, tiravi da tre, giocavi fronte, giocavi spalle, cioè aumentavi il più possibile il tuo bagaglio di esperienze e di gioco, diciamo così, non so se può essere una metafora, dimmi tu se può funzionare. Hai seminato tanto per poi raccogliere quelle cose che il mondo del professionismo poi ti ha chiesto che ti servissero per stare in campo.
Sì, assolutamente sì. È un percorso strano, infatti, secondo me, quando avevo tanti ragazzi forti, che hanno tanto talento, che vedi che hanno potenzialità, mi dico sì, bravissimi, però, non è abbastanza. Cioè, nel senso, bisogna sempre coltivare quelle cose là, perché poi ti vengono chiesti i fondamentali. Però, allo stesso tempo, non è abbastanza, quindi devi saperti adattare a delle situazioni dove tu non sei per forza la stella, no? E quindi non ti viene richiesto di fare tutto e il contrario di tutto, ti viene richiesto di adattarti alle situazioni per poi fare step by step e andare avanti e poi in un futuro arrivare a una situazione dove tu decidi un po' cosa fare e cosa non fare. Però all'inizio, soprattutto se vuoi giocare ad altri livelli, ti viene richiesto di adattarti a delle gerarchie, a delle dinamiche e quindi per giocare devi dare qualcosa che non per forza è giocare o portare palla o tirare 3 punti o tante volte, quindi insomma è un po' un processo difficile.
Sì, il processo mentale di passare dall'essere stato magari un protagonista a 360 gradi a dover accettare che ci sono altri che faranno altre cose e che magari te ne vengono richieste un po' meno, ma magari di più qualità. La specializzazione, che c'è un po' in tutti noi, i settori, Max, della nostra società, anche nel campo da
Sì,
basket.
anche se penso paghi l'aver comunque provato, che ne so, aver provato anche su palla, serve a, in futuro a capire le difficoltà di chi porta su palla e magari ci si propone anche meglio perché si conoscono le difficoltà, quindi si è dall'altra parte, quindi, perché insomma, poi a parte che poi il rapporto playmaker-pivot è un rapporto privilegiato, quindi.
Sì, ma quando poi il GM di Trieste dice fondamentali eccellenti è frutto del lavoro fatto con
Certo.
Reyer, Petrarca e Propace prima, ma soprattutto con Reyer dove hai fatto 5 anni, tutte le superiori
Sì.
sostanzialmente anche. E il cui cestistico è
Beh, quella è una
quello
dote naturale, cioè.
naturale. Sì, gli occhi ce l'ho uguale.
Comunque, dicevamo, 9 stagioni tra Lega Basket Serie A, nello specifico 2 anni in A1, uno appunto con Treviso e uno con Trieste, e 7 anni di Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro. Ci racconti un po' la giornata di un giocatore di basket professionista e l'impegno che viene messo, le risorse che vengono investite per migliorare e mantenere quell'integrità fisica che è necessaria, no? Poi per poter continuare a giocare ad alto livello? Ti chiedo intanto, magari durante la stagione, e poi visto che siamo in off season e tu ci tieni molto al lavoro che fai in off season, anche che cosa fai poi d'estate?
Sì, durante la stagione di solito i ritmi degli allenamenti delle partite vengono decisi molto dall'allenatore, dipende tanto dall'allenatore la cosa ha intenzione di fare lui. Io personalmente ho le mie routine, le mie situazioni in cui mi piace, cioè di cui ho bisogno per riuscire secondo me a rendere di più, che sono anche banalmente fare lo stretching dopo allenamento, fare esercizi per riuscire a mantenere un tono muscolare, un'elasticità che poi ti previene tanti
Da
infortuni
prevenzione, certo.
seri, ma anche tante routine di esercizi anche particolari, nel senso che comunque non sono un tiratore, quindi nel senso non ha senso che mi metto là a fare 500 segnate al giorno, però esercizi molto, mi piace fare esercizi molto realistici. Riprodurli magari a un'intensità non altissima sempre, però riprodurre sempre quel
Più
movimento.
contestualizzati, quindi
Esatto,
il tiro
quindi
che poi in realtà in partita farai.
esatto, un semigancio un po' dinamico, uno short roll, delle cose così, situazioni anche di rimbalzo, tante volte anche, cioè nel senso tu dici vai a rimbalzo, sì, ti butti, salti, invece no, c'è tutta una scienza, una dinamica dietro dove che puoi migliorare, quindi nel senso anche tante cose del genere, oltre al lavoro di sala pesi, che
Certo.
quello per me è fondamentale, che per me se l'ho fatto bene ti dà tanto in campo, soprattutto se sei un lungo. Quindi queste due robe, lavorare in maniera individuale con esercizi non proprio insomma, standard, ma molto adeguati al mio gioco, però realistici, e E sala pesi alla grande.
Quindi sala pesi, prevenzione degli infortuni con lavoro di mobilità articolare e stretching e soluzioni tecniche, diciamo contestualizzate, queste tre cose principali, però anche il discorso sicuramente del mangiare, del dormire,
certo,
di quanto concedersi, essendo giustamente giovani, beh, fuori, certo, in una città, sì, quanto, sì, quante serate,
beh,
farci i fatti tuoi, ma nel senso andare a bere piuttosto che, nel senso, ci sarà anche questa attenzione per mantenere una certa...
Sì, sì, beh, le tentazioni.
Anche perché la finestra di un giocatore professionista, diciamoci la verità, non è mai enorme, anche se è migliorato negli anni, con, appunto, con il discorso, sì, delle tecniche, delle metodologie di allenamento, l'alimentazione, eccetera, si è allungata tanto la vita degli atleti. Se uno pensa che LeBron James va per i 39 anni, gli viene male. Perché
ce n'è uno.
No, comunque dai, sul discorso alimentazione, segui una routine particolare, nel senso, uh-huh, ti cucini tu, preferisci che ti cucini qualcun altro?
Sì, sì, no, sull'alimentare, a parte che abbiamo studiato.
Sì, infatti dopo ci arriviamo volentieri.
Queste cose qua, però sì, è una cosa che anche là ho sentito, quando ho fatto uno step in più in quella cosa là, ho sentito un miglioramento a livello di energia, a livello crampi, a livello di proprio energie che hai in campo. Quindi quello è fondamentale. Poi, nel senso, non è che devi vivere le cose in casa, perché nel senso non ti si chiede neanche quello. Sicuramente fare serate come... Mi fanno tanti americani che se arrivano la mattina che puzzano di alcol, insomma...
È dura.
Anche no, cioè, questo non è molto consigliabile. Però festeggiare una partita bella, vinta, sicuramente sì. Cioè, nel senso,
beh, chiaro, giusto. Quello... C'è anche il giorno di riposo spesso dopo la gara. Ma volevo chiederti, magari ti è capitato di incontrare un veterano, mm-hmm, che, non so, ti ha fatto capire che, superata una certa età, l'attenzione dovrà essere, tra virgolette, ancora maggiore, o non ti è capito? Nel senso, adesso tu sei ancora giovane perché sei lontano, mm-hmm, dai 30 anni, però in un'ipotesi di giocare ancora a 35 anni ad alto livello, credo che necessariamente l'attenzione dovrà essere superiore.
Sì, sicuramente.
Però serve sempre, sì, fortuna, diciamoci la verità, certo, nel senso, a livello, no, di quello di che fortuna. Non si dice mai, tocchiamo legno, ferro, Max, non so,
ferro.
Altre parti, cioè... gesti apotropaici.
No, sì, sicuramente tanti veterani ultra trentenni mi hanno sempre detto che dopo i 30, 32 così, poi è un po' diverso, nel senso che non puoi più allenarti a un certo ritmo sempre, devi un po' gestirti. Io una cosa che mai faccio un po' fatica a gestirmi, nel senso che mi dico, cioè, odo tutto, non do niente. Detto ciò, insomma, vedi anche come risponde il tuo fisico, cioè non siamo neanche così masochisti a dire, insomma. Cioè, l'importante è, comunque, l'obiettivo è giocare bene una partita la domenica o domenica e mercoledì, insomma, quindi nessuno è là per farti male, nessuno è là per...
Certo.
Anche tanti allenatori che ho avuto sono stati molto, molto diligenti da questo punto di vista, insomma, no.
Sì, sì, siamo tutti nella stessa barca, si rema tutti nella stessa direzione. Dicevamo, appunto, di questo durante la stagione che segui questi dettami, ecco, in fuori stagione mangi di più, dormi di più, ti alleni ancora di più, piuttosto che in modo differente, carichi di più con la sala pesi, fai le vacanze, perché giustamente...
Certo. Sì, allora, vacanze sì, le faccio. Vabbè, quest'anno non ho fatto viaggioni, però tra mille matrimoni e
perché degli amici... Perché iniziano a avere l'età.
È la stagione.
Sì. No, me la godo, insomma, di solito ho un programma di allenamenti che negli anni ho reso un po' mio, che è la parte tecnica in campo, dove magari non fai tanto condizionamento, però lavori sul gesto, magari quell'estate vuoi migliorare una cosa, ti butti su quella cosa. Sala pesi sempre comunque, caricando molto di più, perché è stato il momento in cui puoi mettere un po' benzina a quel punto di vista, cioè i tuoi muscoli, le tue robe, dopo un 10 giorni di stop dopo la stagione, poi la carichi in modo tale che anche previeni infortuni, cioè i muscoli lo rinforzi bene, e poi lavori, non so, di kickboxing, che mi piace, da 3 anni lo faccio, e sembrano un po' da invasati, ma in realtà... In realtà è una cosa che vedo molto utile.
È molto anche cardio, fondamentalmente, alla fine.
Esatto. Infatti, piuttosto andare a correre in argine tutti i giorni, che... Insomma...
Ma sai che i cestisti abituati a correre su parquet, anche di alto livello i suoi, e la struttura di oltre 2 metri, non è agevole a correre sull'asfalto anche a livello... No,
si articolazione di tutto.
Perché, insomma, o uno fa un percorso per fare le maratone, eccetera, ma... deve alleggerire anche la struttura, la tua, diciamo che è sicuramente in equilibrio per lo sport che devi fare, ma non è sicuramente il fisico da maratoneta.
No, ecco. No, non ce la farei proprio, no.
Oltre al fatto che, non so, i giocatori di basket non si divertono ad andare a correre, diciamoci la verità, possiamo dirlo che mediamente...
Non so chi si divertono, però...
No, ce ne sono molti, no. Vedo la mattina, la sera,
tu sei... Sono.
Non so, stima. Forse le navette vengono quasi apprezzate. No, nel senso, il fatto che sia interval training, mentre la corsa in tondo sembra quella cosa che dici, ma la fanno i calciatori, i rugbisti sul prato.
Cioè, siamo abituati a una situazione aciclica.
Penso, cioè, butti il pallone, corro per prenderlo a uno scopo, corre sull'argine, per carità, ci sono altri...
Dipende con chi corri.
Comunque, dicevamo appunto che così in fuori stagione ti alleni in questo modo per provare a farti trovare pronto per la stagione. E la tua prossima stagione sarà una stagione di Serie 2, quindi sorge spontanea la domanda, così cito Max. Quali sono, a tuo avviso, le principali differenze tra la Serie 1 e la Serie 2?
Allora, vabbè, molto banalmente, a livello fisico, la 1 è un po' più veloce. Cioè, è più veloce, è più... Più fisica, nel senso più atletica, non più fisica, più tosta.
Di centimetri, più di atletismo.
Più di atletismo, di gente che va a sport ferro, ok, quello sicuro. Ci sono molti più americani da uno, però secondo me per un italiano tante volte giocare in A1 è più facile che giocare in A2, perché tante volte banalmente riesci a avere i tuoi tiri, i tuoi spazi in A1,
in virtù anche delle attenzioni che le difese concedono agli stranieri, banalmente.
Sì, ma anche e soprattutto quello sicuro, perché comunque non sei di solito la star della squadra,
tranne quei 5-7 esatto. Giocatori da nazionale, diciamo così, che...
Bravo, però anche per un livello di culturale, perché comunque l'americano che viene in Italia a giocare
sì, li vuole
in difesa, sì, cioè sì. Non è che non ci arriva, però diciamo non è il suo punto focale, il suo punto esatto. Focale è fare il tabellino.
Perché
esatto.
La considerano comunque una tappa di passaggio la maggior parte degli americani, l'Italia ormai, no? Penso per palcoscenici anche,
sì,
magari tolto Milano e Bologna che fanno l'Eurolega, e giustamente
certo,
è un...
Certo, no, voglio tornare in NBA, o voglio andare in NBA.
Oppure in qualche squadra che fa Eurocup, o Euroleague di un certo...
Esatto, comunque loro poi, ma loro anche di
mentalità.
Sì, di mentalità, c'è una roba di produrre, giocare bene per produrre statistiche, quindi la difesa per loro è un rischio di far falli e stare in panchina. Quindi tante volte, cioè, è così, infatti la gente prende gli americani, però poi, ok, magari c'è uno che ti fa 20, ma ne subisci 25. Quindi ti dico, solo questa è una differenza che tanti magari non si accorgono, secondo me, ma se chiedi a tanti veterani, più veterani di me, te lo dicono che giocare in A1 tante volte è più facile che in A2, perché comunque l'A2 è un campionato difficile da vincere, molto lungo, fisico, nel senso che comunque botte se ne danno. In A1 da italiano puoi avere più spazio, hai più possibilità, solo che per giocare tanti minuti in A1 è difficile, perché comunque devi andare sopra degli americani, devi riuscire, insomma non è così semplice il processo.
E anche quindi un po' sarà diverso a livello un po' proprio di gestione dei rapporti, nel senso che lo spogliatoio sarà time out, pre-partita, post-partita, tutto
inglese,
mentre in Italia e in squadra 2 potrebbe esserci ancora, per quanto ci siano sempre un paio di stranieri in ogni formazione, forse anche un po' più di italiano che rimanga come lingua dello spogliatoio.
Sì, sì e no, nel sì senso no. Che sì, sicuramente quando hai 2-3 stranieri rispetto a quando ne hai 6-7 è diverso, perché anche in trasferta banalmente si formano due tavoli ed è molto triste di solito, poi in tante altre squadre no, però sì, quando sei in A2 hai un gruppo più unito, più coeso se vuoi, no? Perché comunque se trovi gli americani giusti che si adattano viene fuori delle cose molto belle come gruppo. In A1 è più difficile perché c'hai i rookie che vuole dimostrare, non gli frega niente, che sta con le cuffie, il telefono tutto il giorno, quell'altro che non parla, quell'altro che si fa i cavoli suoi, alla fine della fiera rimaniamo i tre italiani,
sì.
Così che ce la raccontiamo.
Sì.
Ma si fa più a sportellate in A1 o in A2 sotto canestro?
Non è così banale, dipende, se trovi l'americano giusto carico in A1 te le dai. Però secondo me anche in A2 trovi bei corpaccioni con cui fare a botte, quello sicuro. Sì, magari il livello medio in A1 è più alto, quindi anche nelle guardie hai gente bella fisicata che si butta dentro e insomma, che fisicamente c'è. Però i lunghi di A2, comunque alcuni lunghi di A2 non sono banali per niente.
E poi c'è tanta passione perché c'è un sacco di piazze storiche, dalla Fortitudo Bologna a Cantù piuttosto che Udine, quindi tanta Italia, tanta provincia e non solo, anche città con tanto pubblico e campionati difficilissimi da vincere perché sono formule. Sono guardato quella di quest'anno con l'orologio, il controorologio, i colori dei gironi l'anno scorso. A un certo punto mi sono perso tra girone giallo, rosso, verde, bianco. Però sarà comunque un passare per l'inferno per riuscire a emergere, no? Penso
Bellissimo.
che voi abbiate l'obiettivo di provare a giocarvela fino in fondo come squadra.
Assolutamente, sì, l'obiettivo è vincere e tornare in Serie A, perché comunque Trieste è una piazza
Che
che
lo
merita, anche
merita,
la proprietà
certo.
americana nuova che è arrivata l'anno scorso ha investito molto e ci tiene in questo momento.
Bell'impianto. Sì.
Impianto bellissimo, palazzetto bellissimo, veramente tutto nuovo, anche gente che lavora dentro competente, quindi che ha visto la Serie A, che ha visto che è là da tanti anni. E quindi sì, no, l'obiettivo è quello, la 2 è molto difficile perché è lunghissima, perché è
Sì, è la
lunghissima,
verità.
però dai,
Casomai puntata a fine stagione l'anno prossimo
vabbè, vediamo, non diciamo niente
e
se
io metto già in
dovesse,
fresca
se,
qualcosa,
vai,
poi mi porto avanti,
ah,
poi
bravo.
qualche aneddoto curioso e divertente che si possa raccontare della tua vita cestistica.
Allora, che si possa raccontare non tantissimo, no, scherzo, però no, una cosa simpatica. Era che un contratto, non vi dirò con che squadra, che ho firmato, in sostanza è successo questa cosa qua. Io mi ero messo d'accordo per firmare con una squadra e sì, diciamo, non era non è che non ero contento, però era come dire, mi aspettavo un po' di più, mi aspettavo altre proposte. Comunque ho detto, vabbè, puntiamo là, facciamo un anno, lo spacchiamo in culo a tutti e bene. Vado al matrimonio di un mio amico e vado alla messa così. Io ero tranquillo, avevo tutto firmato tipo il giorno dopo. Vabbè, ho già parlato con l'allenatore, con tutti. Esco dalla messa e mi arriva la chiamata del mio agente. Mi dice: questa squadra qua ha una bella offerta, ti offre X. E cosa dici? Sì, ok, però devi firmare subito. E quindi al matrimonio di mio amico
Sei partito.
sono andato. Al volo, boom, firmato e sono tornato subito, quindi è stata una
Cosa non si fa
cosa.
per il
Hai perso gli
basket?
antipasti? No,
La
sono
sposa lo
riuscito.
sa?
No,
Vabbè,
siamo tutti, poi abbiamo festeggiato poi perché gli ho detto, quindi è stata una festa
a quel punto
incredibile.
ormai sciolta la tensione degli sposi che si erano già sposati in chiesa e stavano festeggiando, c'era un
Sciolta
contratto in più.
l'attenzione che ha
No,
firmato, a
aggiungere
posto.
un brindisi in più fa sempre piacere a quel punto,
Ma non solo
direi.
uno, sono andati via tanti
Hai
brindisi.
dato un tocco diverso al matrimonio,
Esatto,
veramente,
ma
cioè, è
infatti
bello.
è stato non me l'aspettavo, però
E quindi c'era già un catering, una cena,
esatto, vedi, ho
degli
risparmiato anche
alcolici
quello.
già imbanditi per festeggiare il
Vedi,
contratto.
è stato l'errore, è stato l'errore.
E quindi ogni anno che sarà free agent dovrà frequentare matrimoni
Matrimoni.
anche di gente che
Esatto,
non
a caso,
conosce.
sì, a caso.
Ok, Vildo, e se si fosse presentato all'occasione di giocare in NBA o all'estero?
Sì, beh, allora NBA sicuro era il sogno di ogni ragazzino. All'estero è una cosa che con mia gente abbiamo parlato ogni tanto, qualche volta, però nella mia situazione non ha dato senso, nel senso che puoi andare a giocare in delle squadre che, cioè, sia a livello economico che a livello di visibilità,
Sono
ti
simili.
possono, esatto, cioè, nel senso, quindi tanto, cioè, ha più senso magari andare in A1 a provare a fare un buon campionato per poi magari fare le coppe in un futuro se sarà possibile. Per poi avere visibilità vera anche all'estero, quindi andare in squadra all'estero con un contesto diverso, insomma, che non o lottano per salvarsi oppure sono squadre di A2 spagnola o tedesca o così,
Ma
quindi
non ti
insomma.
spaventa quindi l'eventualità?
Ma secondo
Ma
me,
non è
per la mia.
tanto concreta, dici,
No, no, no,
quindi.
beh, nel senso adesso non è concreta, ma neanche la sto cercando più di tanto, però non mi spaventerebbe, sarebbe un'esperienza che anzi, che mi piacerebbe fare. No, ricordate che non ho famiglia, non ho non ho affetti
al momento, poi la media punti.
Esatto, come la media punti.
No, però non so, magari alle Canarie.
Esatto. No, c'era un mio compagno di squadra che andava sempre a Porto Rico, finita la stagione.
Fare la stagione lì?
Sì, a fare i playoff, sì. Tipo là, si prendeva quei $10,000 a settimana, comodi. E magari in un futuro, dai, non sarebbe male...
quello
estero bello lontano,
sì, no, bello estero, mi piace. Intanto io preparo il passaporto, okay?
Esatto, prepara
tutto. No, visto anche il discorso della Cina, eccetera.
Ultima puntata della prima stagione ed è tornato.
Oh,
è tornato, finalmente. Quindi questa volta, nonostante i suoi impegni professionali, i suoi impegni personali numerosissimi, ci ha tenuto ad esserci. E quindi, se sei d'accordo, Max, ascoltiamo molto più che volentieri il contributo audio del nostro professore preferito.
Bentornato,
e quindi vai, Simo!
Cari amiche e amici di Pick and Pod, siamo arrivati all'ultima puntata di questa sorprendente prima stagione di podcast e di conseguenza anche all'ultimo time out di queste nostre riflessioni sullo sport. Personalmente è stato davvero un piacere fare questo esperimento di riflessione comunitaria attraverso un podcast e il mio ringraziamento va in primis a Nick e a Max. In quest'anno abbiamo affrontato molti temi su cui lo sport ci dà la possibilità di riflettere e per questo va detto, noi amanti dello sport siamo dei privilegiati. Abbiamo un'occasione in più rispetto a chi di sport non si interessa. Il senso della vittoria, il significato di successo, le possibilità dell'inclusione sportiva, il valore dell'agonismo della competizione, la fortezza mentale, la dinamica dell'ammirazione, il ruolo e la responsabilità di allenatori, preparatori, dirigenti, giornalisti. Questi sono alcuni degli argomenti che, seppur velocemente, abbiamo affrontato quest'anno e, se anche solo per un istante ci hanno dato da riflettere, personalmente lo ritengo un grande successo. Nella puntata di oggi poi abbiamo la fortuna di incontrare un atleta di livello e non possiamo perdere l'occasione di chiedere a lui come la vede. In particolare io sarei interessato a questo. Cioè, se è vero, come abbiamo spesso affermato, che lo sport ci dà accesso a delle capacità che possiamo poi utilizzare nella vita di tutti i giorni, quali sono nello specifico queste abilità? Gli antichi probabilmente le chiamerebbero virtù, delle tendenze ad agire in un certo modo che, dopo un processo di apprendimento, abbiamo fatto nostro. Aristotele le chiamerebbe delle vere e proprie disposizioni ad agire. E allora, quando ci capita di parlare con un grande sportivo, è giusto chiedergli o chiederle quali sono le virtù che più di tutte si riesce a trasferire dallo sport alla vita. Ecco, se su questo riusciamo a fare chiarezza, allora credo che abbiamo capito quale sia il senso dello sport.
Grazie prof, grazie Simo.
È stato un lungo viaggio con Simone.
Assolutamente, sì, è stato un apporto prezioso.
Una presenza per indispensabile per Pick and Pod in tutte le puntate. Sì. Ha lavorato lui più di noi.
Sì. Dai,
lui si preparava seriamente per il suo contributo.
È stato un grande da quel punto di vista.
È stato un grande e sarà piacere ovviamente... Sarà piacere.
Le sarà piacere, lui è parte integrante dello staff.
Dice Simone, quali sono le virtù che dallo sport possiamo poi portare nella vita di tutti i giorni, nella vita cosiddetta reale, non che lo sport non sia vita reale, diciamo nella vita di tutti i giorni, cioè quelle disposizioni ad agire, per citare Aristotele, che si apprendono dentro il 28x15, il rettangolo da gioco, e che poi, o comunque in tutti gli altri sport, ecco, che si possono praticare e che poi dopo nella vita di tutti i giorni ci servono, o
sì,
ci possono servire.
Domanda bella, non banale.
E come sempre, scusa, dopo sì. Noi deleghiamo la risposta. No. Quando ci sono le domande, quelle belle, difficili.
Ospite,
prego.
No, allora, secondo me, uno sport come questo, vissuto a livello professionistico, cioè proprio come professione, quindi come quello che ti dà il pane per vivere, ti dà tanto, nel senso che comunque è una cosa che io ho sognato da bambino, quindi è una cosa, un processo anche lungo. E la competitività per arrivare a far sì che diventi un tuo lavoro, questa competitività che mi accompagnava da quando avevo 14 anni ancora adesso, e che ogni giorno ti fa andare in palestra dicendo io devo rendere, devo fare, devo superare le mie difficoltà, superare determinate cose, avversari, anche compagni di squadra, perché comunque ti giochi il posto con compagni di squadra. Queste cose qua sono tante cose che vedono i miei coetanei che mancano, nel senso che soprattutto quando si è più giovani che mancano, magari la gente va a fare l'esame all'università, però sì, va bene, non passi l'esame, non passi l'appello, fai l'appello dopo. E quindi queste cose, secondo me, questa forma mentis di lavorare superando le proprie difficoltà, togliendo gli alibi, ma andando, cioè avendo l'obiettivo ben davanti e riuscendo a superare, insomma, tante difficoltà, senza alibi, senza scusanti, senza ci sarà una seconda occasione, questa è una cosa che poi ti porti, secondo me, dentro, e sono, insomma, delle cose nel tuo bagaglio, come persona o un essere umano, che molto utili anche per il post. E almeno questo è quello che vedo rispetto ai miei coetanei, ai miei amici che da sempre mi seguono, e quindi questa è una cosa bella. Poi c'è sempre il rischio, secondo me, di andare un po' troppo oltre anche su questa cosa qua, nel senso che poi non si può vivere la vita solo in questo termine qua, secondo me, a livello di competitività, di vivere la vita per raggiungere un obiettivo, ma c'è tutto un mondo da scoprire, quindi nel senso anche banalmente vivere lo sport a livello professionistico deve essere, secondo me, una cosa che ti apre al mondo, non una cosa che ti rinchiude là.
Cioè che non deve diventare autoreferenziale o comunque fine a se stesso o l'unica cosa che ti guida. Quindi, insomma, in sostanza hai citato la forza di volontà, di fissato un obiettivo, di raggiungerlo, quindi la tenacia del non demordere di fronte alle difficoltà, quella che adesso si chiama resilienza, il prof ci ha spiegato in una delle vecchie puntate che Aristotele avrebbe detto fortezza, infatti a un certo punto l'ha ripetuto anche questo contributo, e quindi il fatto di non appunto abbattersi di fronte alle difficoltà, ma usare questa come una leva per superarle, che sono tutte cose che lo sport ti ha insegnato e che ci permettono poi nella vita, diciamo, di tutti i giorni di poterle tirare fuori nei vari contesti.
Certo, senza alibi, senza scusanti, senza che magari anche tra giocatori ci si trova con tanti alibi, però alla fine della fiera, cioè quando sei là davanti e te la giochi, non hai scusanti, cioè non è che se sbagli un tiro o sbagli la partita puoi dire all'allenatore o al pubblico no, ma avevo la febbre ieri o ho mangiato male, cioè nel senso, oppure non mi è passato bene la palla, cioè nel senso devi comunque rispondere di una performance.
Però sentendoti parlare mi viene da pensare che anche la passione, no? Che ti ha sempre guidato fin da piccolo quando hai giocato alla Propazia, a Petrarca, eccetera, e che poi hai dovuto riconvertire. Prima era sogno dell'NBA, in obiettivi concreti, quindi anche questo di avere, no, una passione, un sogno, un'idea, però non lasciarla lì eterea, in fine a se stessa, ma riuscire poi a renderla anche più concreta. Questa è un'altra delle cose che, vedendoti e sentendoti parlare, no, Max, si evince.
Sì, sicuramente una cosa su questo sono stato molto fortunato, perché ho avuto tante persone vicino, secondo me, molto intelligenti, nel senso che banalmente, sì, magari tu hai un sogno, ti dici io voglio giocare in NBA, fare 25 punti di media, tirare solo a 3 punti e non difendere. La gente, cioè i miei amici, magari persone che voglio bene, mi indirizzavano dicendo, cioè, sì, tesoro, bello, però non è molto realistica come roba, quindi vuoi giocare a basket, vuoi farlo come lavoro, però fare questo. E poi là, cioè, sta l'intelligenza delle persone che ti stanno vicino e anche, insomma, tua, di accettare questi consigli qua e poi di concentrarti su altro se veramente vuoi provare a diventare un giocatore di pallacanestro professionista.
Beh, sicuramente i primi a supportarti in tutto questo sarà stata la tua famiglia, perché è chiaro che nel momento in cui un ragazzino ha le possibilità di emergere nello sport che pratica chiaramente per divertimento all'inizio, come tu hai sempre mostrato di avere queste qualità, perché vanti 28 presenze e 74 punti realizzati, questi sono dati di Massimo e quindi
dati della federazione.
28 presenze e 74 punti realizzati nelle nazionali giovanili con la partecipazione all'Europeo Under 16 del 2011 in Repubblica Ceca. Dicevamo quindi che hai sempre avuto queste qualità fin da giovane, lì la famiglia, dopo parleremo chiaramente dell'esperienza con la maglia azzurra, ma è la prima forma, no, di stabilità anche emotiva per non sbandare, credo.
Sì, sicuramente Secondo me l'aver fatto quasi tutte le superiori a casa, perché sono andato via di casa l'ultimo anno delle superiori, mi ha aiutato molto, nel senso che comunque avevo a livello educativo, a livello di formazione, fare le scuole di un certo tipo, secondo me fare un liceo, cose che secondo me aiutano. E anche mi ricordo soprattutto gli anni, 2 anni dopo Reyer, quando sono cominciato Omegna. A girare a Omegna, che non sono andati bene per niente, comunque avevo la mia famiglia che mi supportava, cioè nel senso vedevo che credevano in me, vedevo che avevo delle persone che comunque mi volevano bene e che mi erano vicine, cioè senza darmi consigli particolari, però in quel caso là magari è stato più mia gente che mi ha dato dei consigli tecnici o consigli più mirati, più specifici, però avere sicuramente un supporto di persone che ti vogliono bene è fondamentale.
E quindi se volessimo fare un elenco non esaustivo di persone che ti hanno supportato nel percorso, dopo la famiglia, il tuo agente, ci sono degli allenatori o dei dirigenti o degli istruttori che ricordi per il contributo che ti hanno dato nella tua formazione?
Ma sicuramente Nick Paoletto, primo allenatore, è stato quello che secondo me mi ha svezzato, cioè nel senso mi ricordo quando sono arrivato là un po' è stato bello perché io avevo un grande desiderio di lavorare bene, capito? Di fare le cose bene perché volevo diventare un giocatore e avevo quel sogno. E sono arrivato là e vedevo uno che lavorava, cioè mi faceva lavorare bene, cioè mi spaccava il culo, cioè nel senso era bello, cioè nel senso mi ricordo che ero sempre sfinito, ero morto, però dicevo cavolo.
Appagato.
Esatto, qua sto lavorando bene e quindi era figo per quello, fighissimo. E oltre all'aspetto tecnico che magari certo. Hai il primo approccio con un allenatore che ti dà dei consigli un po' diversi e poi sicuramente il Reyer che avevi anche lo sbocco della Serie A, quindi avevi proprio cioè, il confronto diretto, no? All'inizio li vedevi dopo l'allenamento, poi ti allenavi con loro e con Albi Buffo allenatore, quindi certo. È una cosa molto molto concreta e quelli sicuramente fondamentali. Poi magari tra i senior c'è quello che il primo che è Mecacci che mi ha messo in quintetto, Rossi che mi ha fatto capitano, tante cose insomma belle,
tanti incontri che ti hanno lasciato tanto.
Poi è andata di lusso, non l'ho mai allenato io quindi
neanche io, quindi è andata di lusso. Beh, con la Reyer che hai citato ci sono ovviamente due secondi posti, le finali nazionali Under 19 e anche ovviamente la possibilità di giocare già dei campionati senior pur giocando Under 18, 19, queste categorie, qui col doppio campionato con la denominazione Pallacanestro Favaro in Serie D e in Serie C. Ma torniamo a quell'esperienza della maglia azzurra, Max. Oh, quindi Europeo Under 16 del 2011 in Repubblica Ceca.
Coach Andrea Bocchino.
Antonio Bocchino, sì.
Gli ho cambiato il nome.
Ah, grande il coach. No, è molto bello. Secondo me è uno dei ricordi più belli che ho della mia carriera pallacanestro, anche se non ero ancora professionista, però è proprio diverso, non c'è niente da dire. Cioè, giocare con la maglia nazionale è proprio diverso, anche se è una maglia nazionale giovanili, però è un'altra cosa. Vedi che tutti lottavano per un altro obiettivo, cioè non c'era nessuno che voleva emerge a livello individuale, ma era proprio una cosa di gruppo, di squadra. E mi ricordo tanta fatica, tante emozioni, tante cose bellissime. Mi ricordo c'era le zone, abbiamo giocato contro le zone, tanti campioni, Porzingis e tutti quanti. No, bellissimo, bellissimo. Bocchino era tosto. Un allenatore tosto, però secondo me, ripensando a quell'età, secondo me è un allenatore giusto per quell'età là, perché comunque ti massacra, ti fa correre, ti sprona, certo. Con molte virgolette a dare di più, però è bello, vedo che comunque apprezzava molto chi ci dava tanto e io provo a dare sempre tutto quello che avevo. Mi è dispiaciuto molto che gli altri europei non li ho fatti, che mi ha sempre tagliato agli ultimi, però beh, insomma comunque rimane una bella esperienza quella là. E una cosa che mi viene a dire su quegli anni là è che per esempio c'era i due migliori marcatori, mi ricordo che erano Fontecchio,
Simone Fontecchio tutto
che, esatto, che dopo che ha fatto sta facendo una signora carriera diciamo, e poi c'era Alessandro Maccaferri che probabilmente non tanti conoscono, quindi anche là dici cavolo, cioè passi da essere il miglior marcatore della tua nazionale giovanile a non giocare più a 20 anni, cioè a 25 anni insomma, quindi insomma, anche là dici, cavolo, non è così facile, non è così facile.
Non è scontato.
Non è scontato.
Non è facile, non è scontato. Passano più di 10 anni da quello europeo, vedi un compagno di squadra NBA, altri invece che hanno smesso hanno dovuto evidentemente accantonare il sogno, o comunque non sono riusciti a riconvertirlo in obiettivi che li portasse a giocare in A1 o in A2, quindi
sì.
È un po'... Sì, non dico spietato il sistema, però non per tutti c'è il lieto fine, anzi per la stragrande maggioranza poi anche di ragazzi che abbiamo visto giocare nelle nazionali giovanili non c'è necessariamente, chiamiamolo lieto fine, inteso l'arrivare ai massimi livelli. Spesso ci si accontenta, tra virgolette, di giocare nelle minors o addirittura c'è chi smette, purtroppo.
Comunque per la cronaca, decimo posto. Mm-hmm. E in girone Croazia, Repubblica Ceca e Spagna, quindi un
sì,
gironcino
un
di quelli,
tre squadre da ridere.
Tosti. Ok, ti sei laureato nel 2021 in scienze dell'alimentazione, quindi la domanda nasce spontanea, a parte e adesso tutti quanti pensano, ti domando se cucini, invece no, che progetti hai per il tuo dopo giocatore?
Allora sì, quello della laurea...
Era meglio forse rispondere alla domanda, cucini, era più facile. Cucini?
Sì, sopravvivo. Non sono ancora mossa, non sono ancora qua, mai in ospedale per intossicazioni strane, quindi va bene.
Che progetti hai per il tuo dopo giocatore?
Che ovviamente...
Sì, là, là. Puoi sparare quello che vuoi, tanto sarà talmente lontano. No dai, comunque è un ragazzo che ci sta già pensando
di anni,
in questo senso, no?
Sì, sì, sicuramente secondo me è una cosa che voi devi pensare, se non fin da subito, comunque sì, perché fare il giocatore, hai la possibilità di comunque avere il tempo libero, che poi non puoi andare tanto in giro, devi stare insomma a casa, riposarti, però hai del tempo libero anche d'estate per riuscire a capire quelli che sono anche i tuoi interessi, no? Quindi non è che per forza devi fare l'università, fare economia o giurisprudenza, però comunque... coltivare qualcosa, scoprire qualcosa che ti piaccia per il dopo è fondamentale. A me il fatto di poter diventare un biologo nutrizionista e rimanere nell'ambito dello sport è una cosa che mi piacerebbe molto, insomma, da sempre. Ed è un'opzione per quando finirò la magistrale, spero a breve, insomma.
Sì.
Poi non ho diciamo troppe motivazioni a finirla subito domani, quindi
insomma poi devi trovarti un altro cammino di laurea, cioè il classico.
No beh, con calma, con i miei ritmi e, però sì, ho quella, poi anche fare il procuratore mi piacerebbe, fare agente sportivo, ho un progetto di una specie di startup con dei miei amici, quindi insomma ho un po' di cose per la testa.
Ma togliami una curiosità, cioè, mi è venuta adesso, perché quando ho seguito la nazionale le ragazze parlavano appunto di iscrizione, università, studi, e quindi la maggior parte erano ovviamente per online, perché con gli allenamenti non hai il tempo di seguire le lezioni, cioè,
in presenza,
anche tu hai avuto lo stesso problema?
Sì, io avevo provato il primo anno dopo liceo a fare farmacia a Ferrara, però che era normale, statale, insomma, in presenza. E dicevo dai, ci provo, poi d'estate magari vado a frequentare, intanto studio per i cavoli miei, quasi impossibile, devi per forza, se vuoi fare questo lavoro, aggrapparti a una telematica oppure fare economia dove veramente non frequenti, però devi essere comunque in contatto con gente dentro che ti aiuti un minimo, e io ho fatto telematica, è un po' triste rispetto ai miei amici, in compagni coetanei, che ti tocca studiare da solo, cioè banalmente, non è che c'hai tanti momenti in cui ti trovi a studiare o vai a fare l'esame insieme, così, però si fa. Insomma.
Sì, è un po' diverso rispetto a chi frequenta le lezioni, che ti trovi la mattina, bevi il caffè, vai e poi esci.
Sì, vai a fare lo spritz.
Fai lo spritz piuttosto che condividi l'ansia dell'esame, in attesa della chiamata del professore, l'orale, lo scritto che sia, però giustamente... avendo questa tua professione sei stato, come dire, qualche sacrificio in questo caso, bravissimo a conseguire la laurea triennale, ovviamente facciamo in bocca al lupo per la magistrale.
Già messo il prosecco in frigo, eh?
Vai, e siamo già
a due.
Vai.
Cioè, mi iscriverò agli alcolisti anonimi. Allora,
gioca a Trieste, dobbiamo caricare due si lavano i piedi.
È vero. Il tuo primo amore è stata la racchetta da tennis. poi a 10 anni scopri il basket. Ci racconti com'è andata questa caduta lungo la via di Damasco?
Volevo solo interrompere per dire, perché una volta gli fecero una domanda a Max nella rubrica, non mi ricordo neanche se qua, nel podcast 4/4 di Bam con Vado al Massimo o la Mossa del Giaguaro, che dissero: ma è stato il tuo primo amore il basket? No, è stata, e disse il nome. Loretta. Terribile, vabbè. Non so, è stato il tuo primo amore il tennis, o in realtà c'è una Loretta dietro?
Primo amore sportivo è stata la racchetta da tennis, va bene così?
Ok, dai.
Bellissimo. Sì, allora, no, molto semplice. Mio padre è un grande appassionato di tennis da sempre, e quindi da quando avevo 2 anni mi ho messo la racchetta in mano e mi ha insegnato a giocare a tennis. A me piaceva molto. Poi verso i 10 anni ho scoperto anche il basket, e fino ai 14 facevo entrambi.
Ma riesci un po' a seguire ancora un po' le partite? Sei un po' appassionato, almeno diciamo a livello, non so, televisivo, o non è, diciamo, non so, perché un giocatore professionista di basket si droga di partite degli altri, o esatto, cambia aria, segui il calcio, segui il tennis, segui cosa, che sport oltre?
Sì, magari le partite che devi vedere le guardi. Vabbè, quelle, basket, chiaro,
i tagli che ti prepara, esatto. I numerosi tagli video dello staff tecnico della Pallacanestro Trieste.
Esatto, quelli per forza.
Per forza,
però,
prima il dovere.
Esatto, però sì, il tennis lo seguo un po' tutti gli sport, atletica, mi piace anche così, magari gli eventi topici, però sì, mi piace più giocarlo, anche il tennis d'estate, quando capita lo gioco, lo rispolvero un po', è bello, comunque se l'aria aperta, non certo. sei sempre chiuso in una palestra, che stai tutti i giorni d'inverno, quindi no, bello, sì.
Ma anche tu urli quando...
No, però mi incazzo, non spacco racchette, non so, però...
Perché non ne hai una dotazione gratuita?
No, esatto.
Quindi te la devi comprare.
E mio padre, se mi vedesse spaccare le racchette, penso, non sarei molto contento, quindi...
Grande, quindi registriamo a fine luglio, che di solito è il periodo post-Wimbledon, uno dei tornei più importanti, se non il più importante, o comunque sull'erba... In particolare c'è stata la detronizzazione momentanea del serbo Novak Djokovic, e sembra che questo astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz sia, non so se hai seguito un po'.
Sì, no, mi piace, certo.
Bravo, sì. Però dai, ha fatto bene anche i nostri. Sinner è arrivato,
sì, Sinner era la cavolo, dai.
Quindi, no, bene. Si è rivisto Berrettini dopo l'infortunio,
grande.
Quindi per il tennis italiano
è un bel momento,
potrebbe essere un bel momento. Come è un bel momento, vuoi poi il rullo di tamburi fatto con le dita sul tavolo o con un audio messo ad hoc?
Fai con un audio messo ad hoc,
sì. Rullo di tamburi, e per l'ultima volta in questa prima stagione di Pick and Pod, la rubrica La Mossa del Giaguaro. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, come sempre,
ritmo.
Ti chiedono: ci sarà una seconda stagione di Pick and Pod? Puoi anticiparci qualcosa? Ma questa è una domanda seria.
È una domanda quasi seria, sì. Assolutamente sì, ci sarà una seconda stagione di Pick and Pod, già in programmazione, è già stato
fatto. Io non ne sapevo nulla.
Eppure, c'è anche già un elenco di possibili ospiti.
Ma lo fai con qualcun altro?
No, assolutamente.
Quindi e ci sono anch'io.
Allora, puoi anticiparci qualcosa? Assolutamente no, anzi, un'anticipazione: non cambiano i conduttori.
Oh,
conduttori, coppia vincente.
Lo scopro oggi. Bene. Seconda domanda: ma nell'ultima puntata della stagione, nell'ultima puntata della stagione, può farti Nick, cioè io, un botta e risposta come quello che fai tu agli ospiti?
Bah, se vuoi organizzarlo per, non so, per la
mare o montagna?
montagna. Comunque
carbonara
aglio olio e peperoncina, citando Frankenstein Junior, il caro Jane Wilder, sì, può fare.
Ok, vabbè, non lo faremo però in questa. Non ero pronto.
Però abbiamo un'altra puntata da registrare di Pick and Pod d'estate. Vabbè, quindi...
ci pensiamo.
No, devi pensarci tu. Io...
Ah, sì, è vero, questo ricade su di me. Terza domanda. Hai un cantante italiano, è scritto con la schwa, quindi sì. Dovrei pronunciarlo tipo una cantante italiana contemporanea preferita, cioè nel senso maschio, femmina o X?
Levante e Imodà.
Quindi un gruppo in questo caso. Esatto. Levante è un cantante e Imodà un gruppo.
Esatto.
Tu, Vildo, hai qualche... preferito, preferenza musicale italiana oppure sei solo su musica straniera?
No, beh, io Max Quezzali mi sarebbe piaciuto, okay, da quando ero ragazzino, però sono andato a un concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Ah. Che
Ruba Milano,
sì,
le figlie me la stanno facendo ascoltare in modo insieme a Italo Disco e a Mon Amour e a Fragole, sono le 4-5 canzoni. Va bene, fermiamoci qua. Comunque i Pinguini Tattici Nucleari si sono forti.
Bravi.
Quarta domanda, ma quante sono stavolta? Ho ascoltato la puntata con Coach Friso. Meglio il cambio secco o il cambio umido? Ah, questa era una
allora,
tua battuta.
Guarda la finezza. Qui entriamo nel campo della pallacanestro differenziata.
Esatto, bella.
Dipende dalla situazione.
Quinta domanda. Un tuo pronostico sul campionato mondiale maschile di pallacanestro... che si svolgerà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Sarà la terza edizione con la denominazione FIBA World Cup e quindi la seconda con 32 squadre partecipanti. La fase finale, quella da diciamo, eliminazione quarti. Diretta dai quarti di finale, sarà ospitata a Manila.
Sì.
Qual è il tuo pronostico?
Allora, se guardiamo il ranking, la finale è Spagna-USA. Mm.
Che non si è mai vista in questi anni.
Che non si è mai vista. secondo me un outsider interessante potrebbe essere l'Australia, che è terza nel ranking mondiale.
Che ha qualche giocatore un po' più age, che sta finendo un po' un ciclo, però qualche altro giovane che sta venendo fuori. No, come talento dei singoli e come gioco anche, devo dire, di squadra nell'ultimo lustro l'Australia.
Dopodiché spero in una bella occasione per l'Italia.
Sì.
Il girone è interessante perché Repubblica Dominicana, Filippine e Angola, cioè probabilmente Filippine che giocano in casa è una squadra che
tutto.
Potrebbe essere più ostica. La partita più interessante della prima fase è il 28 agosto Grecia-USA. Io non sono incuriosito dal cammino che può fare l'Iran, perché è una pallacanestro che è cresciuta molto nonostante i problemi che hanno, diciamo che ci sono in Iran nell'ultimo periodo. E
quindi forse vincere una partita anziché zero, dice, senza essere cattivi nei confronti dell'Iran.
Non sarei così severo perché hanno fatto veramente un grosso lavoro.
Ma io conosco le tue origini esoteriche e la tua capacità di vaticinio, quindi non mi metto contro il tuo appoggio per l'Iran.
E dopo ci sono due
neanche contro l'Iran, perché
due situazioni che mi hanno incuriosito moltissimo. Capo Verde, 64esimo nel ranking FIBA, 588.000 abitanti, 60 club, praticamente una nazione con 4.033 km quadrati. Padova ne ha 2.144. Quindi,
beh, quanti abitanti hai detto?
588.000.
Che sarà Torino e provincia, meno.
Quindi estremamente interessante. No, pensare 60 club di basket, una stazione del genere.
Penso che ti farò Capoverde.
È lo sport più popolare a Capoverde. E dopodiché la prima storica qualificazione del Sud Sudan. Anche là una porzione di mondo abbastanza incasinata. Questi sono 62esimi, quindi nel ranking.
Abbiamo fatto anche già una panoramica su quella che non si può neanche più chiamare Coppa del Mondo, perché bisogna chiamarla FIBA World Cup. Secondo te, Vildo, come andrà questa World Cup?
Bella domanda. Secondo me la Spagna, secondo me, rimane la favorita. Però Slovenia, Polonia, Italia, secondo me, sono tre squadre che potrebbero far bene. Cioè, semifinale almeno, mi aspetto. Quindi... poi vediamo, nel senso Francia stanno un po' antipatici ma sono buoni, quindi insomma Vedremo.
Poi lì bisognerà sempre vedere un po' la composizione del tabellone eliminazione diretta, perché quando si iniziano a incrociare due squadre favorite, no, una delle due esce, sì, e di solito si apre magari una parte del tabellone in cui una underdog riesce a farsi strada. E speriamo che questa, diciamo, underdog possa essere la nazionale di Gianmarco Pozzetto.
Sì, comunque siamo decimi nel ranking mondiale, quindi non è che siamo proprio così così.
L'ultimo ballo di Capitan Gigi D'Atome dovrebbe essere, sì, va bene, sì, quindi sì, gli facciamo l'in bocca al lupo. Max, siamo in chiusura della chiusura.
Esatto, in chiusura della chiusura, e adesso andiamo con l'ultima rubrica, che è il famoso botta e risposta, quindi...
Vai, le regole di ingaggio sono che
Max... hai un jolly, cioè una domanda, okay, a cui puoi non rispondere.
Le domande sono, okay, 112?
No, sono molto meno. Sono molte meno, e ci sono anche, ho fatto un cambio ogni volta, ci sono, okay, anche domande con risposte multiple e risposte a scelta, quindi,
okay, put the world in the hand, era inglese quando dovevi completare la frase.
Vai tranquillo. Animale domestico: cane, gatto, criceto, pesce rosso o
nessuno?
Nessuno. Nessuno. Pallone in mano, palleggi, tiri o tiri o passi e porti in blocco?
Passo e porto in blocco.
Accidenti. Tira, tira, Vildo.
Tempo libero: cucinare o bricolage?
Ho scoperto il bricolage quest'estate, che ho comprato casa nuova, e mi sta stupendo.
Libera la mente, vedi? Sì, beh, qua hai una sorta di MacGyver. Lui è, sì, ha una cassetta attrezzi.
No, poi ti posso garantire che saper fare un po' di bricolage salva il mio matrimonio.
E... prospettiva.
Lo segno, lo segno. Vai.
Buttiamola lì.
Vacanza, mare o montagna?
Mare.
Ok. Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Avventura.
Ok. Spiaggia, beach volley o frisbee?
Racchettoni. Ah, non si può dire, scusami. No, beach volley che è misto ed è interessante.
Spiaggia 2, settimana enigmistica o ascoltare Pick and Pod?
È una dura scelta, ma è ascoltare Pick and Pod.
Oh, grande, grande, grazie.
Ok, film La corazzata Potemkin o
qualsiasi altra cosa?
Sì, non ho film preferiti, però Netflix, sì, sicuro.
Serie TV in generale, sì, sì. Amazon Prime. Non volevo, sì, fare, sì, la marchetta né a Netflix né Amazon Prime né... No, comunque no. Ti piacciono le serie TV?
Sì, sì.
Piuttosto che, diciamo, i film.
Sì, mi sono appassionato molto alle serie TV di Star Wars, anche una cosa così. Okay.
E allora Star Wars.
Bene, mi piace. Allora, libro, alimentazione, ricette o biografia?
Biografia.
Ecco, ok. Attrice italiana, Alessandra Mastronardi o Stefania Rocca?
Sai che non ne conosco nessuna di
due. Sai che stavo pensando la stessa cosa. Forse la Stefania Rocca.
Però sono molto ignorante, lo metto.
Vabbè, attrice italiana preferita?
Ma sai che... Una bava. Okay. Quella... capelli rossi, Miriam Leone.
Miriam Leone. Oh, bella risposta.
Bella scelta. Comica. Paola Cortellese o Cortellese o Sabrina Impacciatore?
Paola Cortellese.
Forte la Paola Cortellese.
Comico invece, Claudio Bisio, Checco Zalone o Giuseppe Giacobazzi?
Zalone tutta la vita.
Ok. Musica, jazz o?
Ma io sono più pop, hip hop. Sì, o rock.
Noi vecchi ascoltiamo il jazz.
No, ma l'ho messo a posto così gli lasciavo la porta aperta e poteva dire quello che
dipende
voleva.
Dipende dal mood pre-partita, post-partita, relax.
Ok, evento, tipo un matrimonio per intenderci.
Altrui.
Esatto. Cravatta o papillon?
Cravatta.
Ok. Sì, sì, sì. In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Piedi nudi.
Oh, bravo. Spritz, Aperol, Campari o misto?
Aperol.
Vedi che è un bravo ragazzo. Birra bionda o rossa?
Bionda.
Matrimonio o convivenza?
Matrimonio.
Vecchia scuola. Basket onirico, attenzione, derby in Serie A, tifi Padova o Treviso?
Padova tutta la vita, neanche a domandarlo.
E Padova Mestre?
Padova.
Ti fa Padova?
Sì, sì, no, io sono padovano, ragazzi. Cioè.
Non si giocherà più in jolly, sull'ultima un po'. L'ultima è vietata, vero? È da regolare.
È vietato. Carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Carbonara.
Ecco. Grande.
Grande Vildo.
E allora, grazie Vildo. ovviamente in bocca al lupo per la prossima stagione con la maglia della Pallacanestro Trieste.
Ma lo sai che ha anche una pagina in Wikipedia, ragazzo?
Certo.
Bellissimo.
Un giocatore di Serie A, vuoi che non ce l'abbia?
Dagli amici ho soprannominato Leone per le spiccate doti di combattente, soprattutto in difesa. Oddio. Oh, ma anche Italo Ciamano tira. Maledetti gli amici,
giocatore di ruolo, intelligente, va in post alto, porta blocchi, passa la palla.
Ma non segna.
Lui stesso ha detto che non tira, quindi facciamo una petizione perché col nuovo coach americano run and gun o ciapetira nella declinazione meno
più autoctona.
Esatto, più autoctona. No, dai, in bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Seguiremo la tua stagione, la stagione della Pallacanestro Trieste in Serie A 2.
Ma è anche vicino, potremmo anche andarlo a vedere.
Certo.
Cioè, anche perché Trieste si mangia bene, quindi...
Quando volete, siete i miei ospiti.
Grazie, e non mancheremo allora di venire. Intanto, Max, noi dobbiamo salutare tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori uno a uno. Quindi, siccome sono state... parecchie e parecchi a seguirci in questa prima stagione di questa avventura.
It's impossible, stiamo qua delle ore.
Ti lascio, dai, il saluto finale per questa prima stagione.
Allora, ti ringrazio perché lasci sempre a me le parti, quelle da vecchio serio. No, allora, intanto ringraziamo tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. È stato un anno incredibile, 20 puntate, 6 speciali, adesso fra un po' uscirà anche Pick and Pod d'estate. E penso che abbiamo chiuso con un ottimo ospite, è stato un piacere averti qua.
Davvero.
Veramente.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Abbiamo avuto quasi il meglio della pallacanestro, ci siamo tenuti un pezzettino di meglio per la prossima stagione.
C'è sempre un meglio.
Sì, esatto.
La prossima stagione.
Sì, no, mi verrebbe anche da dire un paio di cattiverie. Non abbiamo litigato.
Non abbiamo mai litigato. Comunque, dai, a parte questo, visto che hai già dato appuntamento alla prossima stagione, è un arrivederci.
È un arrivederci assolutamente.
O a risentirci, come si dice in questi casi?
A risentirci, perché è solo audio. Anche se stavo pensando di fare una cattiveria e mettere... abbiamo recuperato delle foto di Nick in costume, potremmo anche mettere.
Ma cattiveria non è su di me, è per gli altri, cioè sono sincero.
Sì, esatto.
Dice faresti il nudista, ma il problema nella spiaggia naturista non è per me, sono sincero, è per gli altri che mi devono vedere.
Esatto.
Io non ho indizioni in questo senso.
Lasciamo aperto.
Va bene, quindi dai, torneremo a ottobre.
Torneremo a ottobre, ovviamente.
Se avete piacere di ascoltare Pick and Pod d'estate nella sua Summer Edition, abbiamo due super coach padovani. Li possiamo annunciare, dai, visto che è l'ultima puntata.
Certo, certo.
Abbiamo registrato con Antonio Paperini e Fabio Fabiano.
Esatto.
Grandissimo Fabio. Sì.
Non solo, ma chiediamo a voi ascoltatori, ascoltatrici, che se avete delle proposte, delle idee, scrivete. Scrivete sulla pagina su
Instagram, Facebook, WhatsApp, come preferite.
Restiamo in contatto.
Poi ci sentiremo con il trailer della seconda stagione a fine settembre per poi partire con la seconda avventura a ottobre.
Sono già un po' preoccupato per il trailer perché
vabbè, ci penseremo però dopo.
Ho visto che c'è già una bozza e mi ha spaventato un po' ma tanto questo.
Buon estate,
buona estate
allora.
A tutti.
Ciao.
Ciao.